Buongiorno e bentornati a M7, il settimanale di Metro Regione. Con voi questa mattina Chiara Manetti, come ogni sabato fino alle 11 vi raccontiamo un tema che riguarda Milano e il territorio che la circonda, attraverso più voci. Oggi vi portiamo a Nerviano, nell'Interland nord-ovest di Milano. Qui da 60 anni si fa ricerca oncologica, qui sono nate molecole che hanno cambiato la cura del cancro e qui oggi decine di ricercatori e ricercatrici rischiano di non poter più lavorare. Questa puntata di M7 si intitola Nerviano Medical Sciences, il centro che combatte il cancro e la battaglia per salvarlo.
Qui siamo al centro ricerca di Nerviano, NMS, ex Farm Italia Carlo Erba. È un parco contenente 38 caseggiati, è stato molto ridotto negli anni perché qui una volta ci lavoravano 1700 persone, oggi siamo ridotti a 460 persone più o meno, tra l'altro spezzettate nelle varie realtà che si stanno creando all'interno del parco. In questo momento stiamo guardando verso il caseggiato direzionale, caseggiato che ospita anche i laboratori di ricerca chimico-biologica. È uno degli ultimi centri di ricerca in Europa ad avere completamente la filiera di sviluppo del farmaco e produzione del farmaco. Quindi partendo dal primo caseggiato, appunto, che è il centro di ricerca dove viene tra virgolette sperimentata, cercata la molecola, quindi il principio attivo del farmaco, si passa al secondo caseggiato che è Accelera. Adesso hanno un nome diverso i caseggiati, prima erano reparti, adesso sono aziende a sé stanti. Accelera è praticamente la preclinica, cioè dove si fa la sperimentazione in vivo. Da Accelera si passa a Nerpharma, vengono uniti al principio attivo gli eccipienti necessari per poter produrre pastiglie e iniettabili e con l'impianto pilota appunto si mettono in produzione i farmaci, si arriva al farmaco finito che poi andrà in clinica sui pazienti. Nel tempo abbiamo perso tantissima professionalità, abbiamo perso tantissimi caseggiati, tantissimi ambienti e in questo momento sono rimaste soltanto 5 società.
La voce che avete appena sentito è di Ivan Stabile, del coordinamento sindacale interno. Come spiegava Stabile, Nerviano Medical Sciences è uno degli ultimi centri in Europa ad avere l'intera filiera di sviluppo del farmaco, dalla ricerca della molecola alla sperimentazione fino alla produzione. Oggi però il gruppo è attraversato da una crisi profonda. Nel 2025 è stata avviata una procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 73 tra ricercatori e ricercatrici. Una procedura al momento sospesa ma che tiene in bilico il futuro di decine di persone. Sentiamo allora le loro voci, quelle di chi lavora qui da anni e ora rischia di perdere tutto.
Io sono Paola Gnocchi, sono una biologa, lavoro in questa azienda dal 1989.
Sono Marco Monti, sono un ingegnere, ricercatore, lavoro qui da più di 20 anni.
Io sono Marcella Nesi e sono laureata in chimica e lavoro in questa azienda da 36 anni.
Io sono Marco Tattò, ho lavorato a Nerviano dal 92 fino al 18. Sono un chimico, gestivo il laboratorio qua dentro.
Durante i miei studi ho identificato una molecola che aveva delle caratteristiche molto interessanti sulla capacità di inibire nel modo specifico il target che mi interessava. È stato uno studio che mi è piaciuto tantissimo e che ho portato avanti veramente con entusiasmo. Ma non è solo questo, perché non è il singolo ricercatore che può avere soddisfazione in quello che fa. Il fatto di aver identificato un farmaco che è andato in clinica come l'Entrectibi e di averlo identificato in Italia è stato bellissimo sia per le persone direttamente coinvolte in quel progetto, nello studio di quel farmaco, ma anche per le persone che le circondavano. La ricerca va avanti perché c'è discussione tra i ricercatori, quindi io magari non faccio direttamente l'esperimento su quel farmaco, ma discuto con le persone che ci lavorano per capire, per migliorare, per capire se ci sono dei dubbi, quindi sei sempre comunque coinvolta. E sapere che un farmaco che è nato da noi, in genere nel nostro gruppo, nel gruppo chimico di biologia, cioè nel gruppo inteso in senso lato, non di 4 persone, che è andato in clinica, le prime fasi di clinica erano state fatte in Italia, e scoprire che questo farmaco sta funzionando perché magari ha aiutato un bambino, ha aiutato una signora che era, non si sapeva più che cosa dargli e altre cose, le garantisco che è stata una cosa bellissima. E quindi sì, una cosa specifica c'è, ma qualsiasi momento del mio lavoro è stato bello. Quello che ho sempre detto, io vengo da Stresa, mi faccio 140 km al giorno, faccio lei. Ogni tanto la domanda sorge spontanea, perché lo fai? E io ho detto, finché io sono qui, faccio un esperimento, conferma i risultati che mi aspettavo e faccio i salti di gioia, per me questo è il motivo per cui io vengo qua e mi faccio 140 km al giorno. Non c'è un altro lavoro che mi darebbe
la stessa soddisfazione.
Le nostre terapie salvano le persone già solo a partire dalle prime sperimentazioni sull'uomo. Abbiamo avuto contezza di casi positivi, di cura anche, di pazienti anche pediatrici, quindi stiamo parlando di bambini che sono riusciti in alcuni casi addirittura anche a guarire. Quindi l'impatto sulle persone c'è, è evidente, anche perché noi produciamo farmaci salvavita, quindi quando vengono approvati è perché si dimostra che l'effetto sulle persone è reale ed è positivo. Possono passare anche 10 anni dall'inizio delle sperimentazioni fino all'approvazione finale. La sperimentazione dei farmaci dura tantissimo, è molto costosa e quindi ci vuole una visione molto lungimirante degli investimenti. Questo effettivamente vedo che nel nostro paese manca un po'. Vediamo un po' di rassegnazione nelle persone, forse perché ne sono passate veramente tante, siamo rimasti un po' in pochi, diciamo si è ristretto veramente il numero delle persone che sono qui dentro, gli spazi sono sempre ampi ma le persone poche, quindi tantissimi spazi vuoti e tantissimi edifici non utilizzati, quindi questo dà un po' un senso di abbandono e forse cominciamo a sentirlo anche noi. Qualcuno non si vede da qua, sono al di là del fiume, al di là dell'Olona, tra l'altro uno di questi è proprio l'edificio in cui io ho cominciato a lavorare qui nel 2002, quindi un po' l'ho vissuto proprio con un sentimento, una partecipazione particolare, e vederlo in questo stato mi colpisce abbastanza.
Molte persone vorrebbero venire a lavorare in questo, avrebbero voluto forse venire a lavorare in questo posto, perché comunque facciamo ricerca proprio in maniera molto completa, ecco. Non è così facile in Italia trovare un centro di ricerca dove tu entri in un progetto e sei comunque intellettualmente già molto coinvolto. Penso di essere stata molto fortunata, perché io ho lavorato su un progetto che è arrivato sul mercato, è l'entrectinib. Era stato iniziato, mi sembra, attorno agli anni 2000, una terapia molto mirata, ha aiutato bambini, comunque persone con metastasi cerebrali, si è vista, ecco, una notevole efficacia. E mi ricordo questo articolo di giornale in cui questa signora arrivava dal centro Italia e veniva all'ospedale qui, forse a Legnano, a curarsi, e lei aveva metastasi, cioè era riuscita a recuperare tantissimo, e quindi lei era stata molto carina perché per solidarietà aveva voluto scrivere raccontando appunto la sua storia, che aveva avuto proprio speranze di vita che mai più si sarebbe aspettata. Insomma, penso che con questo farmaco persone sono uscite dagli hospice, voleva dire molto, ecco, perché comunque agiva sulle metastasi, quindi persone che non avevano più speranze, che sono state in qualche modo salvate.
Tu non hai idea della strumentazione che avevamo qua dentro in tutti i laboratori. Eravamo ambitissimi, c'erano un sacco di universitari, studenti venivano a fare il dottorato qui o il postdoc o con borse di studio, anche a tesi di laurea, perché qui avevano accesso a strumentazioni che in altri posti non neanche l'università avevano. Poi abbiamo dovuto spegnere un sacco di questi strumenti, venderli a pezzi, veramente dalle stelle alle stalle. Non potevamo accedere alla letteratura perché non potevamo più pagare gli abbonamenti alle riviste scientifiche. Nelle crisi precedenti noi continuavamo a lavorare, magari ci dovevamo arrabattare perché non avevamo il materiale, però la gente lavorava. Adesso invece sei lì a aspettare notizie, bevi il caffè, chiacchieri con un collega, cioè è una cosa anche molto pesante, perché l'azienda gli ha fatto chiudere tutti i progetti, ha fatto spegnere gli strumenti, ha fatto pulire le cappe e mettere tutti i prodotti, i reagenti negli armadi ventilati in sicurezza, per cui sono lì a far niente, e questa è una cosa terribile. Cioè dici, ma cosa sono qui a fare? Allora, ma sto a casa da dormire, per dire, ma sei qui e non fai niente, non devi neanche scrivere dei rapporti, qualcheduno magari deve fare perché magari devono presentare a gente che magari è interessata a comprare qui, ma la maggior parte è lì che non fa niente perché non c'è niente da fare, è tutto fermo. Quindi cosa fai? Stai lì, passi il tempo, leggi, chiacchieri, bevi il caffè, ti annoi e ti deprimi, poi ti sembra di aver buttato via anni, cioè nel senso che ti sei impegnato a fare e sei così.
Nerviano ha attraversato diverse crisi dalla sua fondazione nel 1965. Nato come centro di ricerca Farmitalia e poi diventato Farmitalia Carlo Erba, il polo ha visto passaggi di proprietà tra multinazionali, salvataggi pubblici come quello di Regione Lombardia nel 2009 e negli ultimi anni l'arrivo di fondi internazionali come il fondo cinese PAG. Oggi però la crisi è più dura delle precedenti e senza una regia pubblica diretta il rischio è lo smembramento definitivo di un patrimonio di competenze unico. Sentiamo ancora Ivan Stabile del coordinamento sindacale interno.
Questa vicenda qua in realtà è stato un po' un fulmine a ciel sereno che abbiamo scoperto intorno al 2 di giugno. Ce ne siamo accorti andando a trattare alcuni argomenti riguardanti premi di partecipazione interni, vi dicendo. Qualcuno di noi del sindacato che ha un po' di esperienza sulle spalle si è reso conto che c'era qualcosa che non andava. Non era chiara la situazione fiscale. Da lì in avanti sono stati chiesti incontri in Asso Lombarda per chiarire la situazione. Abbiamo chiesto al primo incontro un piano industriale, che ovviamente questo non avevano, perché il fondo non agisce per piani industriali. Quello che interessava al fondo era cannibalizzare gli ultimi progetti che stavano a Nerviano. Ci siamo ritrovati in Asso Lombarda. Io ricordo una dichiarazione che mi ha lasciato molto molto perplesso, che è stata quella del nostro CEO, che ci ha detto al secondo incontro: ricordatevi che se fossimo stati negli Stati Uniti o in Cina voi eravate già tutti a casa. Questa dichiarazione secondo me è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha fatto da benzina, insomma, per la partenza di tutto quello che sono stati gli incontri dopo al Ministero e in Regione Lombardia. Regione Lombardia ci siamo andati 3 volte, un paio di volte anche i funzionari, per vedere di trovare una quadra, perché per molto tempo l'azienda l'unica soluzione che aveva palesato era quella del licenziamento collettivo e della chiusura. Siamo arrivati ad agosto, quando avrebbero dovuto chiudere la ricerca NMS definitivamente, non è stato fatto. Nel frattempo gli incontri ci hanno portato a allungare, diciamo così, le tempistiche per il licenziamento. È stata aperta la procedura di licenziamento collettivo, siamo stati al Ministero 5 volte, fino a che l'ultima volta non è stato appunto dichiarato che praticamente scendeva in campo un player.
La domanda che resta aperta è politica, riguarda tutti. Che ruolo deve avere oggi Regione Lombardia di fronte a una crisi come questa? Lo abbiamo chiesto a Michela Palestra, consigliera regionale di Patto Civico.
Questa vicenda è una vicenda che conosco, perché io sono di questo territorio, sono a pochi chilometri da Nerviano ed è sempre stato un fiore all'occhiello, davvero una realtà da preservare, una di quelle situazioni in cui si contrasta la fuga dei cervelli all'estero, perché lì si fa ricerca vera. Devo dire che l'attenzione su questa realtà e sul preservare non solo i posti di lavoro ma un intero sistema di eccellenza era chiara già quando la situazione sembrava precipitare. Il segnale che arriva è un segnale confortante, perché si parla di un possibile acquirente. Siamo in attesa del piano industriale, però la questione direi che è solida. Questo fa tirare un respiro di sollievo. Va un po' visto qual è la proposta, nel senso che una delle cose davvero uniche di questa realtà è l'intera filiera, dalla ricerca alla produzione, e questo è un valore aggiunto che va preservato, va mantenuta questa capacità di avere l'idea da parte dei ricercatori e tramutarla in molecole e quindi in realtà anche farmacologica per il contrasto alle malattie oncologiche. Quindi guardiamo ancora la situazione con attenzione, primo perché finché non esiste su carta una proposta è bene avere un faro acceso e un'attenzione che non scende, secondo perché bisognerà anche ragionare del merito per quanto possibile, cogliendo un segnale assolutamente positivo dell'annuncio dell'azienda di ritiro anche delle procedure di licenziamento. Mi sento di dire che c'è stata attenzione, perché questo è stato evidente anche nelle interlocuzioni informali che abbiamo avuto a latere della vicenda delle audizioni, ma anche durante le stesse audizioni. Peraltro la Regione Lombardia non è la prima volta che si occupa di questa azienda, che dopo le ultime vicissitudini a livello di proprietà aveva già avuto delle difficoltà, quindi su questo per una volta mi sento di essere assolutamente fiduciosa che non mancherà l'attenzione per condurre fino alla fine positivamente questo passaggio. Quindi il lavoro credo che sia stato fatto nel migliore dei modi, anche sollecitando il piano nazionale, perché poi ricordiamoci che la vicenda è arrivata non solo a livello regionale ma a livello di governo, e quindi questa cinghia di trasmissione di Regione Lombardia era importante anche in questa dimensione.
Con Nerviano Medical Sciences non è in gioco solo un'azienda, ma un pezzo di storia industriale, scientifica e umana di questo territorio. Sentiamo ancora Ivan Stabile.
Noi ci auguriamo che questo centro di ricerca possa essere un catalizzatore per tante aziende, perché noi abbiamo spazi, abbiamo facilities, abbiamo impianti che possono supportare molte altre aziende. In realtà il fondo, quando è entrato, aveva un po' questa idea del bioparco, cioè del proporre questo spazio per la ricerca ad altre aziende esterne. Noi ci auguriamo che questo progetto del bioparco, adesso che la tendenza è quella a vendere tutte le realtà interne di NMS ad aziende esterne, parlo anche delle aziende operative che sono sotto la lente di ingrandimento di alcune importanti realtà industriali estere, siamo in via di acquisizione anche per altre due, o comunque di valutazione di acquisizione per altre due aziende, le operative, Accelera e Nerfarma. Noi ci auguriamo che questo centro possa essere riempito, insomma, che si ricominci ad avere la tendenza a riempire il centro e non a svuotarlo. Ovviamente la partenza giusta sarebbe quella di riuscire a ricollocare la ricerca e da lì poi tutte le altre società.
Abbiamo ascoltato chi fa ricerca, chi difende i lavoratori e le lavoratrici e chi prova a garantire il sostegno pubblico. La storia di Nerviano Medical Sciences resta ancora incerta, ma lo abbiamo sentito, ci sono segnali di speranza per il futuro del polo. E ora, come ogni ultimo sabato del mese, vi proponiamo la rubrica di Mario Consani, Cronaca d'Arte. La puntata di oggi si intitola L'arte oscena nel cuore di Brera. Io intanto vi saluto e vi do appuntamento al 10 gennaio con una nuova puntata di M7. Un saluto da Chiara Manetti.
Ci è voluto più di mezzo secolo, ma alla fine il quadro osceno è stato restituito al suo autore, oggi ultranovantenne. Facciamo un lungo balzo indietro nel tempo. Siamo all'inizio degli anni 60 a Milano, alla Galleria Apollinaire nel cuore di Brera, un luogo fondamentale per l'arte di quel periodo, voluto da un pugliese emigrato in città tanti anni prima, Guido Lenoci. Lo scrittore Dino Buzzati, che è stato cronista del Corriere della Sera, racconterà di aver visto una mostra in quella galleria Apollinaire. Covo, mi dissero, scrive, dell'avanguardia più oltranzista, la sala più polemica d'Italia, dove passano i fenomeni viventi, i pazzi, gli anarchici, i rivoluzionari, i terroristi, i frenetici della estrema avanscoperta. Tornando a noi, nel corso degli anni la Galleria Apollinaire allestirà le prime personali di artisti destinati alla fama, come Rotella, Fontana, Manzoni, ma anche Deschamps, Cristo, quello che impacchetta i monumenti, Liechtenstein. Nel giugno 1961 la Galleria di Brera ospita la mostra itinerante collettiva Anti-Process 3, in opposizione alla guerra di Algeria, quella dell'esercito francese contro gli algerini che lottano per l'indipendenza. Tra gli artisti che partecipano alla collettiva milanese ci sono nomi come Mattà, Pomodoro, Rauschenberg, Scanavino, Tang Li, ma la procura di Milano interviene e ordina il sequestro di due tele esposte perché ritenute offensive del pubblico pudore. Una è dello svizzero Bruno Müller, l'altra di Arro, pseudonimo dell'artista islandese Gudmundur Gudmundsson, inventore del collage dipinto. I giudici, alla fine del procedimento giudiziario nel luglio del 69, assolvono sì i due imputati, ma solo per prescrizione. Sono passati 8 anni e dispongono la confisca di entrambe le opere che offendono il buon costume dell'epoca. Le motivazioni della sentenza sono una curiosa e in fondo divertente fotografia della sensibilità culturale di quegli anni in tema di sesso visto dal tribunale, pur già in piena rivoluzione del 68. scrivono le toghe. Nel quadro di Müller, che a prima vista parrebbe un'insignificante composizione cromatica, un'osservazione non superficiale porta a riconoscere quantomeno un congiungimento di organi genitali, lontano certo dal realismo fotografico, ma non per questo meno chiaro. Insomma, commento è mio, ai giudici non la si fa. E che dire dell'altro quadro fatto sequestrare, il vastissimo dipinto, definizione del tribunale, del pittore islandese? Ancora la parola ai giudici. Vi sono raffigurati dei mostriciattoli con sembianze più o meno umane, ma per lo più con riconoscibili caratteristiche, vuoi maschili, vuoi femminili, in atto di accoppiarsi. E in particolare, aggiungono le toghe, la coppia di dimensioni più grandi in un angolo del quadro visibilmente si congiunge. Chiuse virgolette. C'è poco da discutere, insomma. A sentire quelli del Tribunale Penale di Milano in quella calda estate del 69, virgolette, si tratta, come si vede, di soggetti fortemente impudichi, raffiguranti proprio quegli aspetti della vita sessuale che il comune sentire non vuole siano pubblicamente e brutalmente raffigurati e nella cui rappresentazione consiste l'osceno. Osceno, dunque, vengono definitivamente bollate le tenie di Müller e Del Rho, che dopo il sequestro, scattato all'inizio della mostra Anti-Process 3, sono sottratte allo sguardo, che si immagina scandalizzato, dei visitatori della galleria nel cuore di Brera, in attesa del processo che giudicherà i loro autori e che però ci metterà 8 anni a celebrarsi. Nel lungo frattempo, i due quadri in odore di oscenità finiscono nei depositi dell'ufficio corpi di reato del tribunale a fare compagnia alle decine, alle centinaia di opere d'arte, tele, ma anche sculture, oggetti, cataloghi, libri, rubate o contese o chissà che cosa. Solo che i due dipinti della famosa mostra dell'estate 61 alla Galleria Apollinaire restano lì per decenni dopo la sentenza che, come abbiamo visto, condannandole come oscena, le confisca. Il quadro dello svizzero Müller verrà infine mandato all'asta. Quello di Erro, che vive in Norvegia e dopo decenni ricorda ancora di aver dipinto e lo vorrebbe avere, e grazie all'ambasciata di Oslo, che interviene con un'istanza presso la Corte d'Appello di Milano, qualche tempo fa, dopo più di mezzo secolo, viene ritrovato e infine riconsegnato al pittore Gudmundsson, che ha 93 anni e ancora bello vivo e battagliero.